Come state? Bene? Volevo fare le condoglianze a McPherson, eh? Mi hanno detto stamani che è morta la tua mamma, vero? Ecco. Le nostre condoglianze, ti siamo vicini, eh? Il Signore ti benedica e ti sostenga, in questo momento difficile, quando si perde qualcuno caro è sempre un momento difficile. Allora, vi volevo chiedere di pensare a un versetto o di cercarlo sulla Bibbia al volo, aprite a caso, fate come volete. Ora, poi non tutti, ma insomma alcuni, se per favore mi dicano il versetto che hanno pensato o il brano che hanno trovato, il versetto che hanno trovato, che si fa un giochino. Ci avete in mente un versetto? Pensatene uno. Uno che va colpito in settimana. Altri? O se avete il solito ditelo, eh. Altri?
Io valgono più di uno.
Ma sono tutti diversi comunque. Avete qua, c'è qualcuno ha pensato soliti, a parte la Lisa e la Stefania che si sono telefonate stamattina, ma poi messaggiate stamattina. Però sto giochino non è riuscito, mi avete imbrogliato. È difficile, non impossibile perché è successo, quindi. Però è difficile trovare il solito versetto in tutta la Bibbia che l'abbia detto qualcun altro. Ora, io il brano che vi leggo stamani e su cui fa il messaggio è Galati 5. Il brano che ha letto Giando stamattina. Davvero, davvero. Il messaggio è proprio su Galati 5. Pari pari, lo stesso passo, lo stesso brano che ha letto lui. No, non ci siamo messaggiati stamani. Ma non conta, non si è parlato del messaggio stamani. Vi leggo dal verso 1 al verso 18 di Galati 5. L'ha letto stamani Giando, ma si rilegge. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore che non la penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facciano pure virare quelli che vi turbano. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste, ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Fino qui. In questo brano si parla della circoncisione, dell'incirconcisione, della legge, perché c'era, diciamo così, una corrente di pensiero, diciamo così, tra i giudei che dicevano che sì, siamo salvati per fede, siamo salvati per grazia, mediante la fede, ma comunque bisogna diciamo così, attenersi a quella che è la legge anche. E quindi in un certo senso dice la fede da sola non basta, non è sufficiente. E Paolo mette l'accento e sottolinea il fatto che dice attenzione, se volete di nuovo mettere la vostra fiducia e la vostra speranza nel fatto che ubbidendo alla legge e quindi facendoci circoncidere come prescriveva la legge, ubbidire alla legge, voi siete scaduti dalla grazia perché siete tornati sotto la legge e quindi volete trovare la vostra salvezza per la legge, non più per la fede, non più per lo spirito, seguendo lo spirito, ma seguendo la vostra carne. E quindi dice siete scaduti dalla grazia perché volete tornare sotto la legge, quindi l'invito è ritornate sotto la grazia, lasciate stare, non è la circoncisione o l'incirconcisione che conta, quello che conta è la fede in Dio, la fede in Gesù. Allora, diciamo indirettamente, ma non tanto, l'altro argomento collegato è la libertà dei figli di Dio. Infatti il tema di questa mattina sarà proprio vedere quanto la nostra libertà sia la cosa, se non la più importante, perché magari la più importante non è, ma è molto collegata alla vita eterna, a quello che è la volontà di Dio, a quello che è il pensiero, il piano di Dio. Perché il Signore libera, la prima cosa che fa libera, libera dal peccato, libera dal peso, dei sensi di colpa, da quello che è la nostra condizione. Il Signore Dio è un Dio che libera, ha liberato il suo popolo quando era schiavo e gli ha dato la libertà, poi dopo gli ha dato le regole, la legge, un indirizzo, una guida, ma la prima cosa che fa Dio quando ci incontra è liberare, ci porta alla libertà. Allora Paolo sottolinea l'aspetto di questa libertà in cui dice non facciamo però della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Non prendiamo a scusa il fatto che siamo liberi per fare come ci pare. Questo sta dicendo. Non ci comportiamo male, tanto siamo liberi di fare come ci pare, ci si può anche comportare male. Ma non dice che non è vero, è vero che è così. Siamo liberi anche di comportarci male. Ma dice non lo fate. Perché? Perché se vogliamo camminare per lo spirito, siccome lo spirito ha desiderio contrario alla carne, camminiamo per lo spirito. E in automatico non adempiremo i desideri della carne. E attenzione, non dice non seguite la carne e allora sarete dello spirito, vivrete in spirito. Non dice così. Ma dice camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Ma noi tante volte come uomini, come pensiero umano, come idee che ci facciamo non mi comporto male, perché il Signore non vuole, quindi allora sono del Signore. Non è che a non comportarti male sei del Signore, funziona alla rovescia. Se segui il Signore non ti comporterai male. E questo è fondamentale, perché se noi ci comportiamo, non faccio questo, non faccio quello, non faccio quello, così almeno sono del Signore, e siamo di nuovo sotto la legge. Perché non devo fare questo, non devo fare quello, non devo fare quello. E se questo è la nostra guida, se questo è la nostra vita, il nostro pensiero, noi pensiamo, siccome non devo fare tutte queste cose, allora sono del Signore, noi mettiamo la nostra fiducia nelle nostre opere. Mettiamo la nostra fiducia non nella potenza liberatrice del Signore, ma nella potenza liberatrice del nostro comportamento. Sono libero perché mi comporto per bene, faccio per bene, ubbidisco alla legge, vado in chiesa, faccio la decima e tutte queste cose qua. No, non è quello. Certo che dobbiamo fare quelle cose, certo che dobbiamo obbedire, ma non con la mentalità di dire faccio quelle cose così sono del Signore, è alla rovescia, vado dal Signore, sto con il Signore, ricerco la volontà di Dio, così non adempirò i desideri della carne. Non dice non seguite la carne e sarete dello spirito, ma dice camminate secondo lo spirito e non adempirete. Camminate ora, prima camminate con il Signore. E poi in automatico non adempirete i desideri della carne. Questo è fondamentale perché ci pone già subito la base della libertà. Per essere liberi bisogna stare con Gesù. Per essere liberi bisogna stare con lo Spirito. Per essere liberi bisogna essere guidati dallo Spirito Santo. E per essere guidati dallo Spirito Santo dobbiamo capire qual è la sua direttiva, la sua direzione, che cosa ci vuol dire. E per farlo serve la preghiera, la comunione con Dio. L'orecchio spirituale allenato. Il Signore ci parla in mille modi. Allora, possiamo prendere poi di questa libertà e cominciare a fare due riflessioni e dire: ma fin dove mi può portare questa libertà? Che limiti ha la libertà? Perché se è vero che stare in comunione con Dio mi rende libero, ma è anche vero che non posso fare di questa mia libertà un'occasione per fare come mi pare, vuol dire che questa libertà ha dei limiti. E allora, questa penso fosse la condizione un po' dei Galati, perché avevano capito questo, però poi erano scivolati piano piano per correnti di pensiero, per idee, e dice sì, siamo liberi, dice però effettivamente, cioè, siccome non è che si può fare come ci pare, allora si comincia a mettere una regola, poi se ne mette un'altra, poi se ne mette un'altra, e piano piano si scivola sotto la legge senza nemmeno accorgersene. E pensiamo, ma non in maniera cattiva, ma in maniera anche, vorrei dire, positiva, in maniera genuina, in maniera così, senza rendersene conto, cominciamo a mettere delle basi nella nostra vita e dei pesi, a quel punto, nella vita degli altri, perché su di noi possiamo essere rigidi, diventa un problema quando lo facciamo sulle vite degli altri, mettiamo pesi, e non si fa così, non si fa cos'ha, non dovete fare quello, non dovete fare quell'altro. Ma non può essere nessuno di noi a dirvi come comportarvi. Certo, su certe cose sì, ci sono delle guide, delle direzioni, ma imposizioni, perché ognuno vive la sua vita come vuole. Se volete essere arrestati, andate pure a rubare, ma il consiglio è non rubate, ma fate come vi pare poi. Il problema non sarà mai di chi vi dice le cose, ma sarà di chi le mette in pratica oppure no. Ma quando mettiamo il peso, e non si fa così, se no non sei cristiano, e non si deve dire questo perché se no non sei cristiano, ma chi siamo noi per poter dire se uno è cristiano o no? Facevano la stessa cosa gli scribi e farisei quando dicevano a Gesù: ma te non sei cristiano perché fai le cose di sabato e non è lecito. A Gesù lo dicevano. Però noi ci garba quando leggiamo la scrittura, dice: ma Gesù, visto in gamba, Gesù bravo, risponde bene. Ma noi facciamo come farisei tante volte fra di noi. E ci comportiamo della nostra libertà in cui siamo caduti e scivolati sotto la legge, ma mettiamo pesi agli altri. Ma Gesù è venuto a liberare o è venuto a accusare quegli altri che cosa fanno? Perché è vero che non ci si deve comportare male, ma è anche vero che non siamo noi che ci dobbiamo puntare il dito gli uni agli altri a dire non si fa così e non si fa cos'ha. Perché se camminate con lo Spirito non adempirete i desideri della carne, senza bisogno che ve lo dica nessun altro. Quindi quando stiamo in comunione con il Signore, sarà il Signore stesso a dirmi che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Quando sto in comunione con Dio, non dico mi passa la voglia di comportarmi male, perché magari la voglia ce l'ho, ma sento una resistenza dentro, sento un freno, sento una voce, sento qualcosa che mi dice non è questa la strada. E poi siamo liberi, di ubbidire alla voce che ci dice fai comportati male, o alla voce che dice no, comportati bene. E sta a noi lì scegliere. E allora lì ci viene in aiuto, il consiglio di Paolo dice camminate secondo lo Spirito, perché camminate non vuol dire se state con Dio non potete sbagliare. Camminare vuol dire scegliete quella voce che viene dallo Spirito e non ascoltate i desideri che vengono dalla carne. Certo la scelta poi va fatta, ma non sarà perché qualcuno mi ha detto che è sbagliata una cosa e quindi non la farò che starò in comunione con il Signore. Non è quello, quello è facciata, è apparenza. Mi posso comportare bene qui davanti a voi e fare quello che voglio, di buono, di bello, ma se fuori mi comporto male, voi non lo sapete, di fronte a Dio, che valore ha? Che mi comporti bene qui davanti a voi. Non ha nessun valore. Davanti a Dio ha valore piuttosto il fatto che mi comporto qui male alla stessa maniera di come mi comporto male fuori, perché almeno sono onesto con me stesso e con Dio. E posso anche dire, Signore, perdona i miei peccati. E perdonami perché sono un peccatore e mi posso battere il petto, ma dice Gesù quello andrà via perdonato, non quello che si sentiva a posto. Allora della nostra libertà deve essere una libertà che ci schiavizza in Cristo ma rende liberi gli altri. È una libertà che mi forza e mi costringe a seguire Cristo, perché non è una libertà che mi obbliga, ma è una libertà che mi suscita un desiderio. È come quando una persona è innamorata e fa le cose per l'altra persona che ama, la fa in maniera desiderosa, volentieri, lo fa per fargli piacere e quindi è libero, ma allo stesso tempo è schiavo di quell'amore che sente per quella persona e non può fare diversamente, la deve accontentare in qualche modo, ci deve essere per quella persona. Io devo essere presente per quella persona, ha bisogno di me, oppure cercherò di fargli piacere, di regalargli cose che gli fa piacere, di esserci. Perché? Cos'è che mi obbliga? L'amore mi obbliga, ma sono libero di non farlo, ma mi costringe l'amore per l'altro. E la stessa cosa è con Gesù. Se sentiamo questo amore per Dio, saremo liberi di seguirlo, perché saremo costretti dall'amore suo per noi, il suo amore per noi ci costringerà a ricontraccambiare. Quindi, se viviamo in questa maniera, è impossibile che possiamo puntare il dito sugli altri. Perché potremmo considerare mille cose. Il fatto che ha meno fede quella persona, il fatto che è più indietro, il fatto che magari il Signore non gli ha rivelato ancora certe cose nella sua vita. Ma chi siamo noi per giudicare quando una persona deve cambiare? Molte volte noi ci puntiamo, magari dice ma questa cosa non va fatta, ma chi l'ha stabilito quando devi smettere di fare certe cose, anche sbagliate? Lo sa Dio e ti convincerà Dio nel momento che Lui ritiene opportuno, o magari lo sta già facendo, piano piano, ci vorrà del tempo per lasciare certe cose, oppure ci sono le persone che lasciano subito, ma non siamo tutti uguali. Quindi lasciare da parte il giudizio degli altri, sugli altri, lasciare da parte il mettere i pesi agli altri. Quando anche parliamo con le persone fuori, non diciamo quello è sbagliato, così non si deve fare. Parliamogli dell'amore del Signore, se lo abbiamo sperimentato. Se no come facciamo a parlare dell'amore di Dio se non abbiamo dentro di noi sperimentato l'amore di Dio? Se conosciamo Dio solo come quel Dio che punisce, quel Dio della legge che dice non si fa, non si fa, non si fa. E bravo cristiano chi è? Il burattino che obbedisce? Se Dio voleva dei burattini aveva fatto dei robot, aveva fatto persone libere, ma ci ha fatti liberi affinché lo potessimo seguire per amore e non per obbligo. E quindi allora la legge non vuole essere nel piano di Dio un modo per schiavizzare l'uomo e tenerlo a freno, dice decido io per te. Ma la legge di Dio per l'uomo è stata data per il bene dell'uomo, per far vivere bene l'uomo come singolo e nella società. Perché se io leggo non uccidere è per il bene della società, perché se no faccio una strage e rimango da solo. E poi? E poi non è questa la soluzione. La soluzione è vivere con i problemi. La soluzione migliore è convivere gli uni gli altri, stare insieme in una società in cui ci si rispetta. E se anche a volte ci viene da morderci le mani e dici ma vada quello, mi fa queste cose, mi dà anche nervoso. Sì, certo, ma è meglio che fa fuori tutti, perché tanto qualcosa c'è sempre che non ci torna nell'altro. Ma se fosse vero che si sta bene da soli, l'uomo non avrebbe avuto bisogno della donna all'inizio. Dio non avrebbe detto non è bene che l'uomo stia solo, direbbe sì, l'uomo è bene che stia solo. Mettiamone uno qui, uno là, che c'è il mare nel mezzo, che non si vedino mai, che non inventino mai la barca, così vivano bene. No, non è bene che l'uomo stia solo, l'uomo è bene che stia compagnia. E allora ecco Gesù, lo vediamo alle cene, ai banchetti, ai conviti, ho grandemente desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Gesù aveva voglia di stare con le persone, anche con coloro che l'avrebbero tradito da lì a poco. Quanto è importante la comunione. Però noi ci chiudiamo tante volte e diciamo no, e conta di più il fatto di comportarsi bene, siamo cristiani, bisogna comportarsi bene. E si mette avanti la legge a quello che è la misericordia. Ma il Signore una cosa ci dice in Galati, lo dice Paolo, ma ispirato dal Signore, e dice tutta la legge. Qual è tutta la legge? Come dice la legge? Come lo leggiamo nei Vangeli? Ama il tuo Dio, vero? Primo. E poi il secondo, simile a questo, dice ama il tuo prossimo. Ma Paolo qui non dice ama il tuo Dio. Avete notato? Dice tutta la legge, non una parte della legge, dice tutta la legge, adempiuta in quest'unico comandamento, ama il tuo prossimo come te stesso, mette ama il tuo prossimo maggiore che ama il tuo Dio. Vi torna? È vero che è così? Perché se lui dice che tutta la legge è adempiuta in ama il tuo prossimo come te stesso, vuol dire che ama il tuo prossimo come te stesso, è più importante di ama il tuo Dio. Ma perché è più importante? Perché nel modo in cui ami il prossimo, dimostri di amare Dio. Non puoi amare il prossimo che vedi, non amare il prossimo che vedi e dire di amare Dio che non vedi. E le cose non vanno così. Quindi se ami il prossimo e riesci a amarlo, allora stai tranquillo, stai amando anche Dio. Tutta la legge adempiuta in ama il tuo prossimo come te stesso. E come lo ami il prossimo? Mettendogli i pesi? Comportati bene, fai così, fa cos'ha, vieni alla riunione, puntuale. Perché sennò Dio non apprezza quelli che fanno tardi. Dai le cose importanti, le cose importanti sono del Signore, bisogna essere massima serietà, puntualità, rispetto per le cose di Dio. Pregate la domenica mattina, che è questo silenzio? Bisogna pregare. E che è, amore? Ma siamo corpo, siamo chiesa, ognuno mette se stesso in quello che fa. E se uno non lo mette se stesso, è affare fra te e Dio. Non è affare tra me e voi, o fra la chiesa e gli altri. È affare fra te e Dio. Perché come dice anche Gesù, dice, ma se io voglio che loro restino, vadano, facciano, dice, ma a te che ti importa? E poi un'altra parte mi sembra sia una parte, dice, è una cosa che spetta a Dio di guardare se farli tenere in piedi o meno. Se, dice, il Signore è grande da tenerli in piedi. Ma è una cosa fra Dio e la persona. A noi è richiesto di amarci, il che non vuol dire chiudere gli occhi e far finta di niente quando vediamo delle cose che non tornano, ma ci sono nella Bibbia dei comportamenti da tenere. Pregare per chi si vede che sta sbagliando, andare a riprenderlo singolarmente con amore senza nessun altro come testimone, poi eventualmente parlarne anche con i servi, poi ci sono altre cose da fare, però diciamo che l'indirizzo potrebbe essere questo, la base. Ma poi ecco che subentra la maturità del cristiano e che questa libertà, che in un bambino una libertà è un pericolo, nell'adulto diventa un tesoro. Io non posso lasciare libero Gioele di fare quello che gli pare, perché se mi piglia un coltello rischia di farsi male. Non posso lasciargli libero, sì, sì, fa come ti pare, ti va ad andare a scuola, non ti va ad andare a scuola, vai dal dottore, non ci vuoi andare, è lo stesso, decidi te. Eh no, perché si farebbe del male. A volte non ci si vuole andare neanche noi dal dentista, che ci vuole andare Gioele da solo. Quando siamo bambini spirituali abbiamo bisogno della legge, che ci guida, che ci comincia a dire delle cose, quali sono le cose importanti. Ma non perché bisogna ubbidire e basta, ma perché questo tempo in cui si ubbidisce e basta ci serve a far capire che sotto sotto non c'è solo la regola, Dio che mi ordina le cose, ma mi fa capire che queste regole sono per il mio bene. E riconosco che queste regole sono per il bene anche per l'altro. E allora divento padrone io di queste regole, di questa legge. Divento io il padrone. Non è più Dio il padrone della legge che mi costringe a fare certe cose, ma divento io il padrone della legge, perché Dio ha dato la legge a me, a te. Te non sei sotto la legge, è la legge sotto di te e ne fai l'uso che meglio ritieni. Allora dice, ma come? Che vuol dire che noi siamo più importanti della legge, siamo sopra la legge? Sì, cari, siamo sopra la legge. Ma ritorno a dire, non perché se possa noi fare poi come ci pare, dice allora tanto sono sopra la legge, decido io, oggi fumo, vo a donne, mi drogo. No, non è questo. Siccome io ho la legge nelle mie mani, sono io che decido di applicare la legge, siccome cammino per lo spirito, sarò guidato dallo spirito. Ma non sarò schiavo della legge, ma sono padrone della legge, perché se in qualche caso, in qualche momento mi sento guidato dallo spirito, camminando per lo spirito, di mettere da parte la legge e non imputare delle cose o trasgredire per qualche motivo quella legge che mi tenderebbe a schiavizzare, per amore del prossimo, se la metto da parte per amore del prossimo, allora ho fatto bene. Ama il tuo prossimo è adempiere la legge. Ecco che allora Gesù si trova a doversi in un certo senso difendere, ma non è anche tanto una difesa, più che altro sono gli altri che lo accusano, perché dice, perché i tuoi in giorno di sabato mangiano e spigano, prendevano le spighe del grano per mangiare? Dice, in giorno di sabato, dice, non è lecito, non si può fare, la legge non dice così. E ritorna di nuovo le regole, perché loro sono schiavi della legge. Ma Gesù, che è il Signore della legge, dice, ma il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. La legge è stata data per il bene dell'uomo, non è stato fatto l'uomo perché ubbidisca la legge. È l'uomo che decide se seguire o meno la legge, ma in base a cosa? In base al bisogno. Oggi c'è bisogno di mettere da parte, di andare in chiesa, perché c'è qualcuno che sta male fuori? Certo, c'è sempre qualcuno che sta male, però aspetta, c'è un familiare, una persona vicina, ha bisogno di me. Ah no, no, io devo andare in chiesa, no, prima le cose di Dio, le cose importanti è seguire quella persona che sta male piuttosto. Sentite fratelli, pregate per me, stamani non ci sono e devo guardare una persona cara che insomma non sta tanto bene. Ama il tuo prossimo. Quello è adempiere la legge, non è andare in chiesa perché c'è la regola. Non è fare altre cose perché c'è la regola, ma si fa perché c'è il cuore dentro. Allora, questa libertà che diventa un tesoro, una risorsa per il cristiano maturo, e potrebbe essere un laccio per quello invece che ancora è giovane, che si sta avvicinando alle cose di Dio, è certo, bisogna avere noi questo discernimento e capire a chi ancora mantenere certe regole, certi indirizzi. Bisogna avere il discernimento di capire quando applicare, quando no. Non è che Gesù andava tutti i sabati a guarire, tutti i sabati a mangiare, tutti i sabati a fare come gli pare. No, ma vedete che ci sono le eccezioni. Allora ecco la capacità. Certo che la legge è buona, ma se vediamo che la legge in certe occasioni non è buona, ma in quell'occasione è un'eccezione, va bene, facciamola come eccezione. Si può fare. L'importante è non fare della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Cioè, allora, l'ho fatto una volta, lo fa sempre come mi pare. No, quella è un'occasione, stai cercando una scusa. Non fare di questa libertà che ti ha dato Dio un'occasione per fare come ti pare, ma vivi della libertà di Dio per fare cosa? Ce l'ha ricordato Liliana nella profezia. Per stendere le tue mani e guarire, per parlare agli altri di Dio, per portare il Vangelo di Dio, la buona notizia a Dio. Possiamo prendere in mano la nostra vita a questo punto, proprio dire proprio così, prendere in mano la nostra vita, perché è la vita che ti ha dato Dio, ti ha liberato da cosa? Da quella vita che non era la tua, perché era quella della legge, dell'imposizione, del peccato, quella legge, non la legge buona che ha dato Dio, ma la schiavitù, eri schiavo del peccato. Il Signore ti ha liberato per chiederti in cambio cosa? Di diventare schiavo suo? No. Il Signore ha pagato per liberarti e dire, che vuoi fare? Te ne vuoi andare o vuoi seguirmi? Ma pensateci. Ma voi spendereste dei soldi per un pappagallino? Voi comprate un pappagallo? Andate in un negozio di animali, comprate il pappagallo, lo pagate, magari anche raro, una specie rara, qualcosa in estinzione, costa un sacco di soldi, spendete 2000 euro per questo pappagallo, lo comprate, il venditore vi dà la gabbietta con il pappagallo dentro, bellissimo, voi aprite la gabbia e dice, che vuoi fare uccellino, vieni a casa con me o te ne vai? Ma come? Già hai speso un monte di soldi, fa quello, ti guarderebbe con due occhi così, dice, ma che grullo questo, ha speso un monte di soldi e poi apre la gabbia e lo lascia andare via. Ma Gesù ha fatto così con noi, eravamo in gabbia nel peccato, e ha mandato suo figlio a morire per noi, lui è morto in croce, frustate, colpi, la corona di spine, sangue da tutte le parti, schiaffi, pugni, sputi, insulti, e poi ha aperto e ha detto, e ora che vuoi fare, mi segui o non mi segui? Sei libero, Cioè questo mi compra, e non mi obbliga a seguirlo, ma mi chiede se voglio andarmene? Ve ne volete andare anche voi? Se me ne volete andare, andate. E noi cosa abbiamo risposto se siamo qui stamani? Abbiamo risposto, ma Signore, da chi me ne può? È solo tue parole di vita eterna. E dove altro vuoi? Meglio che qui. Tu mi hai comprato, mi hai riscattato. Io dove devo andare? Non so neanche dove andare. Sono sempre stato in questa gabbietta. Fammi vedere te dove posso stare bene. Perché se mi hai comprato, vuol dire che mi ami talmente tanto che il posto dove mi porti è sicuramente meglio di qualsiasi gabbia potessi stare prima o di qualsiasi posto possa trovare. Sicuramente mi hai a cuore, sicuramente hai a cuore la mia vita. Mostrami come essere di aiuto per l'altro, mostrami come poter guarire, come poter evangelizzare, come poter sostenere il prossimo. Facciamo di questa libertà che Cristo ci ha dato un modo per riscoprire chi siamo, per riscoprire se stessi e vivere la nostra vita non in virtù e sottomessi a una qualsiasi legge anche spirituale che vogliamo mettere, ma viviamo la nostra vita liberi e dire Signore, mostrami la casa, fammi vedere che cosa c'è nel tuo regno, fammi vedere che cosa di cosa è fatta la tua la tua eredità, quella che tu mi vorrai dare. Hai detto che ci hai dato una caparra. Mostrami che cos'è questa caparra. Dice, ma è il battesimo nello Spirito Santo. Sì, allora sperimentiamolo questo battesimo. Signore, fammi essere ripieno di te. Dammi di poter vivere di te. E allora verranno fuori questi tesori, in cui si viene qui una mattina e ci sarà la Lidia che appunto dà la sua testimonianza, cosa che fa rarissimamente. E stamani due miracoli, la Lidia che ha parlato e quello che ci ha raccontato. E poi ci saranno doni di profezia che confermano eventualmente il messaggio e rincuorano quello che ha dato il messaggio, e nel messaggio si rincuora quello che ha dato la profezia, che dice allora era da Dio. E allora ecco che cominciano a venire fuori questi tesori e diciamo, Signore grazie, ma sei te il sovrano. Signore grazie, perché noi che si è fatto? A prepararsi, a fare mille discorsi, mille cose, si arriva qui, il Signore aveva già detto tutto. Già il brano prima, certe preghiere, i doni di profezia, le testimonianze, e tutto è in accordo, perché vediamo che dietro c'è un piano, che dietro c'è un Dio che ci guida, ci sostiene, ci porta avanti. E dice, fate di questa libertà, come è stato detto anche prima, che vuole liberarci perché possiamo poi andare, fare, raccontare, dire. Allora chiudo il messaggio con questo versetto di Matteo 16, che dice, lo leggo io, Matteo 16 dal verso 19, che dice così, anzi dal 18, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere, io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Gesù ha detto questo a Pietro in risposta al fatto che Pietro gli aveva detto che Gesù era il Cristo, il figlio del Dio vivente. E dice, e su questa tua dichiarazione io edificherò la mia chiesa. Siamo chiesa perché riconosciamo che il Cristo è il Cristo del Dio vivente. E gli dice, ti darò le chiavi del regno dei cieli. A chi? A Pietro? A chi lo dice? Ti darò le chiavi del regno. Lo dice a Pietro, secondo voi? Lo dice riferito alla Chiesa, vero? Lo dice riferito alla Chiesa. Perché dice, su questa tua dichiarazione, dice, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, a Pietro, ma gli ha appena detto anche come Chiesa, e tutto ciò che legherà in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierà in terra sarà sciolto nei cieli. Il Signore ha dato questo mandato alla Chiesa, ci ha dato una responsabilità, una libertà. Ma pensate voi che potete legare qualcosa e sarà legato nei cieli? Eppure è così. Cosa vogliamo fare di questa libertà? Vogliamo servire il regno o la vogliamo tenere per noi e pensare alle nostre cose e basta? Il regno si può servire in mille modi, abbiamo detto. Anche curare e guardare una persona malata a casa ha più valore davanti a Dio che no mille riunioni in chiesa fatte così giusto perché ci devo andare. Ma riuscire a dare le giuste priorità, mettere Dio al centro, il Signore al primo posto, ci permetterà di vivere quello che è la vita che Dio ha stabilito per noi, cioè una vita liberi, di poter andare e venire, di poter prendere di quello che il Signore ha, delle sue ricchezze, prenderle e farne dono. Ricchezze, oro e argento non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù, alzati e cammina, perché avevano fatto esperienza di quello che gli apparteneva, e queste cose appartengono anche a noi, più in piccolo, più in grande, secondo la misura di fede che ognuno ha dato a ciascuno di noi. A non tutti è chiesto di fare miracoli, a non tutti è chiesto di fare grandi predicazioni o grandi evangelizzazioni, ma quello che ti è chiesto, quello bisogna fare. Il Signore ci benedica.